27 agosto 1982. Telefonata di François.
In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimacchi. Buonasera e bentornato, oggi 27 agosto, l'amico François, che come ricorderete da altre volte l'ho detto, è istruttore e guida del Cerchio Firenze 77. Ciao François.
Ciao caro Pietro e buonasera a tutti coloro che mi ascoltano.
Io ho molte cose da chiederti, perché ci sono molte richieste, molti problemi, diciamo, sollevati proprio negli ascoltatori di queste telefonate dagli ospiti che via via vado presentando. Io vorrei cominciare, François, se tu permetti, da quello che voi francesi chiamate un ballon d'essai, cioè una domanda di prova. Breve così, c'è molto interesse su UFO, asteroidi, ominidi, alieni che abiterebbero questi strani ordigni che scenderebbero non sempre con buone intenzioni sulla Terra. Ecco, io che sono François, per gli amici, vorrei il punto di vista esoterico e scientifico su questo tema che ingombra un po' le menti di molti amici.
Sì, ti ringrazio di questa domanda, è vero, anche se un po' mi poni in imbarazzo, perché nel rispondere naturalmente so benissimo che contenterò i più accesi. Che cosa dire a questo proposito? Se noi seguiamo il filo conduttore che ci hanno dato i nostri istruttori, è vero, in quel quadro generale degli insegnamenti, noi vediamo che ogni epoca ha avuto una sua civiltà. E già sul pianeta Terra non è che poi le civiltà siano grandemente confuse, hanno sì avuto talvolta dei punti di contatto, ma quello che era veramente in più della civiltà, il vero insegnamento, il fulcro, molte volte non è stato comunicato da una civiltà all'altra. Questo perché ciascuna razza, non intesa nel senso vero genetico, ma nel senso di spirituale, vero, con scaglione di anime, di spiriti, per così dire, che conduce la sua evoluzione sulla Terra, deve avere il suo terreno di prova e di crescita e deve trovare da sé in fondo quello che è il fondamento di tutta la verità e di tutta la realtà. Del resto ogni individuo su sedi trova da sé la sua verità, si può avere delle indicazioni dagli istruttori e via dicendo, però se non ritrova dentro di sé quello che gli viene detto, la cosa rimane sterile. E così è anche per le civiltà, perché in fondo le civiltà sono fatte di individui, è vero? Allora che cosa succede? Questo ci dimostra, dicevo, che ognuno deve trovare da sé, così la civiltà, ogni civiltà deve trovare da sé la sua verità e la sua nota di risonanza per l'evoluzione spirituale. A motivo maggiore questo succede fra le civiltà che sono in diversi pianeti, perché è vero, io credo che si possa ragionevolmente credere, e anche la scienza non può darsene la prova oggettiva, però si possa ragionevolmente credere, e questo lo possono credere tutti, che esistono altre civiltà su altri pianeti, in questo cosmo così sterminato, è vero, perché ne dicano delle interpretazioni più rispettive secondo le quali la vita sarebbe una cosa così preziosa, così difficile, il risultato di elementi così distinti come ritrovarsi assieme, che la vita appunto sarebbe una cosa estremamente rara, però quanto rara si voglia far essere questa vita, certamente nei miliardi di mondi da qualche parte questi elementi, come si sono sulla Terra,
sono combinati
e quindi è ragionevole credere che da altre parti ci siano altre umanità e quindi altre civiltà. Ecco, queste civiltà a motivo maggiore, quindi ognuna ha una sua strada da seguire. Allora, se sono veri questi contatti di oggetti volanti, è vero, se sono vere queste ricognizioni e se provengono da altre civiltà, allora, seguendo questo filo generale dell'insegnamento dato dai nostri istruttori, io devo credere che questi contatti non sono fatti per mischiare le due esperienze, ma hanno semmai solamente una ragione di conoscenza del resto del tutto alla lontana, è vero. Questo potrebbe essere, naturalmente, da tutti i casi di avvistamenti, di oggetti, di veicoli interplanetari, eccetera, dobbiamo togliere tutti quei casi dovuti a isterismi e a suggestione, naturalmente. Però, ripeto, se togliendo tutto quello che proviene da isterismo, da suggestione, da cose fatte del resto in buona fede, è vero, io non metto in dubbio la buona fede degli avvistatori, da falsi avvistamenti, eccetera, eccetera. Qualcosa, se togliamo anche tutto questo, qualcosa deve rimanere. Ecco, ed è, io sono disposto a titolo personale, sempre ripeto, seguendo quello che è l'indirizzo dato dai nostri tutori, a credere che vi sia qualcosa di vero, che qualcosa possa essere veramente tenuto da altri mondi, per la ragione, semmai, ripeto, di ricognizione, di avvistamento più diretto, non mai di contatto.
Non mai di contatto.
Non nel senso di contatto proprio, di confusione di esperienze, di comunicazione di esperienze o di scoperte, questo mai, è vero.
Perché
questo, anche coloro che dicono di avere avuto contatti con questi esseri scesi da veicoli stellari, così astrali, è vero, non parlano di comunicazioni date loro, di verità scientifiche e via dicendo. È vero, questo non ne parlano. Quindi questo dimostra che in fondo il contatto è così un contatto molto epidermico, non approfondito. Allora, di fronte a questa cosa, io vorrei sapere che significato possono avere invece quelle comunicazioni cosiddette telepatiche,
ecco,
con persone le quali dicono di essere in contatto, appunto, telepatico con abitanti di altri pianeti, i quali darebbero a loro messinelli messaggi da divulgare a tutta l'umanità.
Sì.
Ecco, questo è un controsenso palese. Io faccio appello alla ragione e al buonsenso delle persone e dico, se queste creature, gli abitanti di altri mondi, hanno da dire qualcosa all'umanità, cose belle perché mettono in guardia contro pericoli di guerra atomica che coinvolgono tutto il pianeta, e hanno da dire queste cose meravigliose, la maniera più efficace e veramente più determinante sarebbe quella che scendessero con un loro veicolo spaziale, è vero,
nella piazza,
alla Casa Bianca o al Cremlino o in piazza San Pietro, e facessero un bel proclama per cui allora veramente quello che dicono potrebbe essere ascoltato. Ma perché affidarlo a delle povere creature le quali, è vero, quando lo raccontano, nella migliore delle ipotesi sono ascoltate da coloro che vogliono loro bene,
sì,
oppure sono giudicate come quelle che sono in fondo dei fanati, sono dei poveri illusi.
Credo che
piace colpire qualcuno, però, in onore alla logica e alla ragione, io devo dire questo.
François, ora c'è un altro tema che cambio, perché c'è un tema molto importante. Io ho fatto parlare, gli amici hanno parlato spesso di reincarnazione proprio in questo ultimo ciclo. È un tema che radiofonicamente è nuovo e quindi, tu capisci, è fonte anche di ansia, anche di incertezze per alcuni amici, per alcuni ascoltatori.
Certo.
Alcuni, anzi, la rifiutano questo tema, la reincarnazione, proprio per un motivo essenziale. Dicono che basta questa vita, ne basta una. C'è una sorta di rifiuto della vita come dolore, come sofferenza, come guerra, attraverso il rifiuto del tema reincarnativo. Ecco, io mi appello ancora alla tua generosità perché tu spieghi questo.
Meditavo per dare la ragione logica della verità della reincarnazione, dovremmo fare un discorso più generale, ed è certamente coloro che si accontentano delle spiegazioni distorsione della realtà, è vero, quale per esempio la danno le religioni che non parlano di reincarnazione, allora la reincarnazione non ha nessun senso. Cioè, se l'uomo è posto di fronte al bene o al male, a seconda che sceglie il bene o il male, è vero, si guadagna una felicità o non se la guadagna, che durerà tutta l'eternità, intesa eternità, vada bene, quel tempo senza fine, allora chi sia cosciente di questo, effettivamente la reincarnazione non gli serve, anzi direi complica, sconvolge e disturba la sua fede. Però chi veramente vuole approfondire questo argomento, nel senso di dire, è mai possibile però che l'uomo, è vero, sia posto di fronte a delle prove, l'uomo così fragile, che sia in possesso di un libero arbitrio così assoluto, tale da poter scegliere il bene o il male al di fuori di ogni influenza, perché vada bene, se c'è un'influenza la sua scelta non è più libera. Ora che l'uomo sia libero, l'abbiamo già detto in un'altra occasione insieme, assolutamente libero al di fuori di ogni influenza, e insomma affermare una cosa assolutamente illogica, assurda, è vero, per il solo fatto di avere un corpo, di essere sottoposto a tante limitazioni, l'uomo chiaramente non è assolutamente libero, e quindi nelle sue scelte chiaramente è influenzato, e se è influenzato, quindi allora tutto il discorso del far dipendere dalla sua scelta, è vero, la sua vita futura spirituale, cade chiaramente. Ma se noi invece pensiamo che l'uomo è destinato ad evolversi non solo fisicamente, socialmente e culturalmente, ma soprattutto spiritualmente, allora una sola vita per questa evoluzione non è sufficiente. Occorre che l'uomo comprenda in sé tante esperienze, faccia tante di quelle esperienze da costituire la sua coscienza, e prima raggiungere il senso del proprio dovere e fare quelle cose non per il proprio egoismo e il proprio tornaconto, ma proprio perché è ciò che egli deve fare, e poi in fase successiva si rivolga agli altri, cioè non si rivolga più agli altri solo perché quello è ciò che deve fare, ma perché è spinto da un senso di amore e di altruismo. E via via sempre di più, insomma, l'evoluzione comprende questo. Naturalmente, ripeto, ciò non può essere raggiunto in una sola esistenza. E quindi, ma del resto, la reincarnazione e la pluralità delle esistenze spiega anche tutte quelle apparenti ingiustizie che altrimenti sono inspiegabili, cose tragiche, morti improvvise, creature che nascono infelici, che sono quasi perseguitate dal dolore, è vero, per tutta la loro vita, oppure tragedie che fulminano intere famiglie, che lasciano, tutto questo naturalmente è non altro che il mezzo e la conseguenza e l'effetto di cause mosse in precedenti incarnazioni allorché si è fatto qualcosa senza avere compreso, e questo determina successivamente la comprensione di qualcosa, l'allargamento della coscienza attraverso appunto al dolore. Ora tu mi dicevi che molti rifiutano la reincarnazione proprio
in nome del dolore.
In nome del dolore, e quindi perché rifiutano la vita. Però la cosa non può essere vista così relativamente, perché certo se tu pensi, per esempio, alle esperienze dolorose che tu hai avuto naturalmente nel tuo passato, ora io non parlo proprio di morte di cari tuoi familiari o persone amate, ma anche periodi tristi, di difficoltà e via dicendo, di malattia, a distanza di tempo e più che passa il tempo ti accorgi e sei in grado di giudicare che quelle esperienze allora così amare, così dolorose,
ora le ringrazi,
ora vedi quanto ti hanno apportato e quanto ti hanno arricchito. Ripeto, metto da una parte quelle esperienze dolorose per la morte di persone care, vero, perché le persone poi fisicamente non si vedono più. alle altre esperienze dolorose, come malattie, come difficoltà della vita, come anche altre cose che hanno riguardato il tuo intimo essere, esperienze psicologiche gravose, poi a distanza di tempo effettivamente tu sei in grado di dire sì, ma quelle esperienze sono state così amare, ma mi hanno veramente arricchito, mi hanno insegnato qualcosa,
mi hanno formato.
Ora la vita chiaramente per molti è dolorosa, però prima di affermare in senso così assoluto che è solo dolore e quindi non vale la pena di viverla altre volte, vorrei che ciascuno veramente con tutta onestà e tutta sincerità riflettesse e guardasse e veramente riconoscesse che molta parte del suo dolore è di natura psicologica, è costruita su convenzioni sociali, è costruita su idee che Augusti che Emilia, è costruita su il dar valore a cose che per ben si vede il valore non hanno. Riflettete, cari amici che mi state ascoltando, pensate che effettivamente grandissima parte della vostra vita è di natura psicologica e quindi si fonda su quelle che sono le convenzioni umane, su quelle che sono le regole sociali, su quelle che sono le vostre, i vostri gusti, la vostra personalità, i vostri desideri. E molte volte, per esempio, una persona, tanto per portare le cose all'estremo limite, una signora può soffrire perché non ha un vestito alla moda per andare ad una festa. Ripeto, questo è un caso limite. Però scendiamo e guardiamo in noi stessi e vediamo che molte volte soffriamo, per esempio sul lavoro, perché ci sembra che un collega sia più stimato di noi, oppure perché non ci stima abbastanza, oppure perché lui ha più di noi, ma tutte queste sono fantasmi della mente, amici. Cerchiamo e cercate di meditare su queste ragioni di dolori che vengono dalla sfera psicologica e vi accorgerete che seriamente molte cose non vale la pena di soffrire. Allora, fatto questo discorso, dico, la vita non è veramente tutto dolore, anzi, se poi si va al di là di quelli che sono gli avvenimenti che si trascinano e si coinvolgono, è vero, e del sapore amaro che questi avvenimenti possono avere e non sempre hanno, perché ci sono anche le cose belle,
certo,
quelle facilmente ci se ne dimentica, sì, vero, si ha propensione a ricordare le cose invece dolorose, a crescerle, a gonfiarle, e se ci servono per raccontare agli altri che sono un martire, ho sofferto tanto, per ricevere la comprensione e il compatimento di chi ci circonda, per destare l'attenzione degli altri su noi, vero?
Ecco.
Allora dico, al di là di questo la vita veramente invece vale la pena di essere vissuta, perché ci dà un enorme tesoro, una grandissima ricchezza, e non è una ricchezza materiale, e non è una ricchezza neppure culturale, c'è anche quella, ma c'è qualcosa ancora di molto più importante, è la ricchezza interiore, quello che porta dentro di noi, quello che trasforma in noi. Perché vedi, prima parlavamo di civiltà, è vero, certo. Allora noi siamo abituati a giudicare le civiltà dal grado di cultura, dalle opere che hanno realizzato e tutte queste cose esteriori. Ma il vero valore di una civiltà è quello che quella civiltà è riuscita a dare all'intimo dei suoi figli, all'intimo degli uomini che la costituivano. Quella è la vera civiltà. Altrimenti, guardate, che cosa rimarrebbe di tutte le meravigliose civiltà del passato?
Polvere,
solo dei ruderi, E veramente la vita allora sarebbe una beffa. Il tempo cancellerebbe le cose migliori, ma le consumerebbe. Mentre invece il vero tesoro che le città costruiscono sta dentro gli uomini, sta dentro quelle creature che hanno vissuto e costituito quelle civiltà, che non muoiono, vivono.
Io ti devo dire addio per questa sera. È finito.
Ti ringrazio, mi scuso di questa mia verbosità, ma spero che a qualcuno ti sia piaciuta.
Buonanotte.
A presto,
a presto, Franco, a presto. A presto a tutti gli amici e buonanotte a tutti. Ci sentiamo ancora domani sera. Buonanotte. Da Pietro ci metto. Back the sound of music so